Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tra convenienze e tattiche politiche e voglia di voto anticipato, la politica italiana va verso una nuova legge elettorale sul modello tedesco che equivale all'accettazione del ritorno al proporzionale e che sta per avere un forte impatto nella politica italiana. Valditara, quali sono gli effetti più concreti di questa legge dal punto di vista politico?
Ma dal punto di vista politico questa legge determinerà un grande caos nella prossima legislatura perché ad oggi non sono prevedibili maggioranze. Si è rifiutata la proposta di collegi maggioritari in tutto il paese, che probabilmente sarebbe stata l'unica proposta capace di dare all'Italia una maggioranza adeguata. Questa è una legge molto confusa e molto pasticciata. In realtà non si tratta del sistema tedesco, perché il sistema tedesco prevede il voto disgiunto, cioè la possibilità di votare per il proporzionale per una lista e sul maggioritario per un candidato diverso, eventualmente diverso, dall'appartenenza del partito scelto sul proporzionale. Ritornano qua le liste bloccate che condizioneranno in modo particolare la scelta dell'elettore e quindi è una situazione che rischia di gettare l'Italia in una profonda confusione.
Quindi quali sono gli scenari che si possono prevedere?
Ma gli scenari che si possono prevedere ad oggi sono abbastanza confusi perché il Partito Democratico è dato attorno al 29-30%, gli ultimissimi sondaggi danno il Movimento di Grillo al 26%, Forza Italia e Lega Nord fra il 12 e il 13, entrambe, Fratelli d'Italia attorno al 4, quindi anche volendo mettere insieme tutti queste forze nelle varie combinazioni possibili, cioè immaginando Forza Italia più Renzi, non arriverebbero comunque al 51%, anche volendo mettere insieme Grillo, Lega e Fratelli d'Italia non arriverebbero al 51%. C'è poi lo sbarramento del 5% che rischia di far fuori sia Fratelli d'Italia da una parte, sia tutto il gruppo centrista e parte della sinistra. Quindi veramente è una situazione abbastanza complessa. Chi eventualmente dovesse riuscire a mettere insieme tutta questa marmellata di varie forze riuscirebbe per pochi seggi, insomma, quindi maggioranze molto risicate. Io credo che la prossima legislatura finirà con l'essere una legislatura di passaggio.
Valditara, una sua valutazione su questo patto extracostituzionale per convenienza, insomma, una sua valutazione su questo accordo complessivo tra forze così eterogenee?
Ma la valutazione è presto detta, e cioè da una parte c'è il desiderio di andare a votare il più presto possibile, quindi evidentemente c'è stata la decisione del Movimento 5 Stelle da una parte e anche della Lega Nord di appoggiare questa soluzione proprio per riuscire a ottenere queste elezioni che altrimenti rischiavano di scivolare nel tempo. Dall'altra c'è un tentativo di riprendere un dialogo interrotto ai tempi del Nazareno da parte di Forza Italia e dello stesso PD. C'è l'ansia di Renzi di far fuori il suo stesso governo. Alfano ha dichiarato pubblicamente, dopo essere stato clamorosamente tradito da Renzi, beh, non dimentichiamoci che Renzi è stato grandemente beneficiato, insomma le sue fortune politiche come premier del paese sono dipese esclusivamente dalla disponibilità di Alfano di abbandonare Berlusconi e di supportare Renzi come premier. E tuttavia Renzi non si è fatto scrupolo di pretendere una legge elettorale che facesse fuori Alfano e tutti i centristi. Quindi ovviamente Alfano si è vendicato e ha dichiarato che dall'inizio dell'anno Renzi continua a spingerlo, a chiedergli di far cadere il governo Gentiloni per poter tornare ad elezioni e poter ritornare, sperando quindi di poter ritornare a fare il premier. Insomma, sono molte le spinte, le motivazioni che hanno indotto questo accordo che ha visto protagonisti, soprattutto Renzi, Berlusconi e Grillo. Devo dire che la Lega unica ad aver proposto i maggioritari in questo contesto. All'inizio Renzi si era detto disponibile, ma poi dopo non pare evidentemente che non c'erano le condizioni per votarlo. Quindi veramente è una situazione un po' all'italiana. Ecco.
Parliamo adesso di immigrazione. Lei è autore di due libri, L'immigrazione nell'antica Roma, una questione attuale, e Immigrazione, tutto quello che si dovrebbe sapere. Qual è la situazione in Europa e nel mondo riguardo all'immigrazione e che pericoli può portare il radicalismo islamico?
Ma la situazione è molto preoccupante perché soprattutto negli ultimi anni abbiamo avuto un incremento enorme e non controllato dell'immigrazione clandestina. Ovviamente non si fa riferimento all'immigrazione regolare. L'immigrazione regolare è quella su cui si regge lo sviluppo di un paese, insomma, no? È la stessa storia dell'Australia, degli Stati Uniti, ma la stessa storia dell'antica Roma lo dimostrano. Quindi si tratta di due cose completamente diverse. L'immigrazione regolare è quella richiesta dal sistema produttivo e quindi è quella che arriva con tutti i crismi e con tutte le regole. L'immigrazione clandestina è passata da 4.000 unità, faccio l'esempio dell'Italia, nel 2010, dopo gli accordi che il governo Berlusconi, il ministro Maroni avevano raggiunto con la Libia di Gheddafi, eravamo arrivati a ingressi clandestini pari a circa 4.000 unità all'anno. Oggi siamo arrivati a 250.000 unità. C'è una marea di persone che stanno arrivando in Europa e soprattutto stanno arrivando in Italia, che fra l'altro non sono richieste dal nostro mercato del lavoro, che fra l'altro non hanno delle competenze, quindi rappresentano un costo enorme. Calcoliamo per esempio che nel 2010 erano poche decine di milioni di euro la spesa pubblica per mantenere tutti questi immigrati clandestini. Oggi sono ormai quasi 5 miliardi di euro. 5 miliardi di euro sono una manovra finanziaria e questa spesa è destinata a crescere in modo impressionante. Soprattutto preoccupa poi la crescita notevole di una certa immigrazione islamica che in alcuni casi è anche collegata, utilizzando i famosi barconi, l'arrivo di personaggi legati all'ISIS. Quindi c'è uno scenario in Europa da questo punto di vista certamente preoccupante. Non dimentichiamo che ci sono fra l'altro anche alcune rilevazioni demografiche che dicono che se non ci sarà un'inversione di questo trend, paesi come la Francia come la Germania, fra 30 anni avranno più islamici di cristiani. Quindi con tutta una serie di problematiche di complessa convivenza che rischiano di portare l'Europa a scenari di tipo libanese.
Valditara, anche l'Australia non è stata risparmiata su questo.
L'Australia purtroppo ha già denunciato diversi fatti criminosi legati al jihadismo. Insomma, in questi ultimi anni sono numerose gli attentati compiuti da personaggi islamisti. L'ultima è proprio di due giorni fa, che perisce perfettamente in quella strategia del terrore, perché abbiamo visto Londra, abbiamo visto Melbourne, ieri Parigi, anche se per fortuna a Parigi c'è stato soltanto un ferimento, la prontezza nella reazione delle forze dell'ordine ha impedito che ci fosse un'altra strage. Ma insomma, lo scenario di lotta globale, abbiamo visto anche qualche giorno fa le Filippine e l'altra settimana Manchester, quindi ormai è uno scenario di lotta globale da parte di questo estremismo islamista che è alquanto preoccupante, che ha anche dei costi in termini di impatto sull'economia dei vari paesi, perché i costi della sicurezza, controlli sugli aerei, diminuzione del turismo, veramente è un rischio molto grave. Voglio però aggiungere che quantomeno l'Australia riesce ad attuare una politica di contenimento dell'immigrazione abbastanza efficace. Questo libro che ho scritto con gli amici Blangiardo e Gaiani, quello proprio sull'immigrazione, c'è un capitolo anche sulla situazione australiana, e Spagna e Australia, con una serie di controlli molto efficaci e con accordi anche internazionali, riescono a contenere in modo significativo quella che invece per l'Italia è ormai una vera e propria invasione.
E quali misure si possono adottare?
Ma per quanto riguarda la situazione italiana e la situazione europea più in generale, io continuo a dire che occorre espellere tutti i radicali fanatici islamici, cioè coloro che facciano propaganda per ISIS, che si dichiarino apertamente per ISIS, che inneggino alla violenza, che inneggino alla jihad, che inneggino alla guerra santa, anche se hanno un lavoro regolare in Europa, non sono compatibili e devono essere espulsi dai nostri paesi. Chi arriva deve parlare chiaro, deve assumere un impegno molto concreto e riconoscere i valori della nostra civiltà, che fra l'altro riguardano innanzitutto la parità fra uomo e donna, la non discriminazione per motivi religiosi, eccetera, eccetera. E poi soprattutto per quanto riguarda l'Europa e l'Italia in particolare, il controllo delle frontiere. Dobbiamo avere il coraggio di porre un ultimatum al governo libico di Tripoli: o controlla lui le frontiere o gliele controlleremo noi, ONU o non ONU, perché la sicurezza di un paese è qualcosa di irrinunciabile. Uno Stato nasce per difendere i suoi confini, se uno Stato non sa difendere i confini non ha più senso che nasca, a questo punto anche i cittadini non ha più senso che paghino le imposte. Insomma, nella storia della civiltà, uno Stato se non riesce a garantire la sua sicurezza e la sua esistenza è meglio che si tolga di mezzo. La politica deve avere il coraggio di fare scelte chiare e determinate, basta con un certo buonismo, basta con il politicamente corretto, perché innanzitutto chi è al governo di un paese deve preoccuparsi di difendere la sicurezza, la vita e la libertà dei suoi cittadini.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.